Ed è stata annunciata una scoperta che rivoluzionerà la storia dell'astronomia, anzi la storia della fisica, e ci buttiamo dentro anche una conferma di Einstein e anche la teoria della, generale della relatività. E noi ne parliamo con Luca Cortesi, astronomo all'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Buongiorno Luca e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, innanzitutto c'è veramente motivo di essere esaltati per gli scienziati che lavorano nel tuo campo?
Ma assolutamente sì, diciamo che questo è un evento che si aspettava da almeno 20 anni e quindi nella comunità internazionale c'è un fermento che personalmente non ho mai visto. È tutto molto, molto eccitante realmente.
E tra l'altro ci sono state delle anticipazioni proprio nei giorni scorsi, nelle scorse settimane. C'era qualcosa nell'aria e adesso si è avuto conferma.
Sì, c'era qualcosa nell'aria, c'è stato qualcosa nell'aria addirittura negli ultimi mesi. Il problema è che la comunità scientifica, in particolare gli scienziati direttamente coinvolti con questo progetto, hanno voluto andare con i piedi di piombo ed essere al 100% sicuri che la loro scoperta fosse reale e non fare un annuncio che poi si sarebbe rivelato non valido.
Anche perché c'è stato l'effetto boomerang in più di un'occasione in cui con grande fanfara si era annunciata la scoperta della prova dell'esistenza delle onde gravitazionali, salvo poi dover fare in alcuni casi delle umilianti marcia indietro.
Esattamente, diciamo che il problema è che negli ultimi anni purtroppo nella fisica abbiamo avuto un paio di episodi dove sono stati fatti annunci e poi si è scoperto che in realtà la scoperta e l'annuncio non erano realmente fondati, c'erano dei problemi nell'analisi dei dati e quindi anche all'occhio del grande pubblico non è una bellissima figura che la comunità scientifica può fare.
Ma adesso finalmente la conferma. E allora andiamo nei dettagli. Le onde gravitazionali, innanzitutto che cosa sono e poi analizziamo. Vedremo come si è fatto a scoprirle, un procedimento sulla carta semplice ma in pratica complicatissimo. Allora, cosa sono le onde gravitazionali?
Le onde gravitazionali sono un fenomeno che è previsto dalla teoria generale della relatività di Einstein. L'idea è che ogni corpo celeste, quindi ogni corpo dotato di massa, sia in grado di perturbare quello che noi chiamiamo lo spazio-tempo. Se pensiamo allo spazio-tempo come un lago, la superficie di un lago, e noi mettiamo una barca e l'acqua fa posto alla barca, quindi si crea una conca legata a un corpo che ha una massa. Fin qua niente di particolare. Diciamo che il fenomeno delle onde gravitazionali si mette in moto e nasce quando una massa si mette in movimento. Quindi ancora tornando all'analogia della barca nel lago, se una barca inizia a muoversi vediamo sull'acqua che si formano delle onde. E lo stesso discorso è nell'universo, qualsiasi massa si metta in movimento crea una distorsione nello spazio-tempo e questa distorsione in forma di onda si propaga attraverso l'universo.
Ecco, quindi sono le prime complicazioni, visto che detta così sembra abbastanza semplice e facile da capire, insomma come buttare un sasso in uno stagno e ci sono queste onde che si propagano. Il problema nasce appunto nel trovarle.
Il problema nasce estremamente nel trovarle perché si parla di perturbazioni che sono infinitesimali. Anche se si pensa a masse dell'ordine degli oggetti celesti, quindi masse dell'ordine del nostro Sole o anche di buchi neri molto più massivi, si parla di perturbazioni onde che hanno un'ampiezza dell'ordine della scala di un atomo. Quindi si parla di variazioni nello spazio-tempo che sono realmente piccolissime, come potete poi immaginare, difficilissimi da rivelare.
Ma tanto per chiarire le cose, è un fenomeno che in teoria riguarda tutti i corpi? Nel senso, anch'io muovendomi, avvicinandomi a una persona, emetto delle onde gravitazionali?
Assolutamente sì. Il problema è che ovviamente la nostra massa è ridottissima e quindi l'onda gravitazionale che emettiamo è assolutamente trascurabile.
Fortunatamente non è trascurabile nel caso di corpi enormi come buchi neri, stelle che appunto collidono l'una con l'altra, ed è questo proprio il caso che ha portato alla scoperta dell'esistenza delle onde gravitazionali.
Esattamente, nel senso che quando la massa inizia ad essere una massa del livello di stelle o buchi neri, la perturbazione è piccola, ma grazie all'evoluzione della tecnologia iniziamo ad avere strumenti che possono rivelare questi movimenti di massa. E ovviamente questo può avere un impatto enorme nello studio del cosmo, perché abbiamo in pratica un altro strumento per rivelare come gli oggetti celesti si muovono nell'universo.
E il nostro eroe di questa storia di scoperte si chiama LIGO, L-I-G-O, sigla che sta per Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, un interferometro che osserva le onde gravitazionali. Allora, parolone per descrivere una struttura parecchio interessante e bizzarra negli Stati Uniti, ce la puoi descrivere?
Sì, la struttura è realmente molto complessa. E lo stato dell'arte nel campo della strumentazione per cercare di rivelare queste onde gravitazionali, perché come detto siamo alla caccia di variazioni nello spazio-tempo dell'ordine di scala atomica, quindi si può immaginare che bisogna essere in grado di avere delle misure estremamente precise. In pratica LIGO in realtà è costituito da due diverse, diciamo, stazioni, una situata in Louisiana, negli Stati Uniti, e una situata nello stato di Washington. In pratica entrambe le stazioni hanno un sistema per misurare in maniera accuratissima la distanza tra due punti, e se tu pensi che l'onda gravitazionale arriva, perturba lo spazio-tempo e quindi la distanza tra questi due punti varia in maniera infinitesimale. Ovviamente l'onda, propagandosi in maniera diversa in diversi punti della Terra, può arrivare prima in un punto e poi arriva nell'altro punto. Quindi è per quello che ci sono due stazioni separate da migliaia di chilometri. In modo tale da essere sicuri, se gli scienziati trovano un evento in Louisiana, poi possono guardare i dati di Washington e dire ok, ma abbiamo visto lo stesso evento tre minuti prima o tre minuti dopo. E in questo modo questo rende tutto più facile per rimuovere tutte le contaminazioni di fondo, perché si può immaginare che stiamo parlando di vibrazioni e di cambiamenti che possono essere anche causate da un treno che passa a centinaia di chilometri da dove sta la stazione LIGO.
Ecco, come si fa a essere sicuri che le misurazioni siano accurate e che non si sia appunto presa la misurazione di un treno al posto che di una stella o di un buco nero a milioni di anni luce dalla Terra?
Ma questo è esattamente il problema di fondo di questa branca della scienza ed è il motivo per cui realmente ci sono voluti 20 anni prima di avere un annuncio. Il discorso è che ci sono vari modi per calibrare con esattezza lo strumento e per essere sicuri che non ci siano rumori di fondo. Per esempio nel caso del treno, questo è un altro motivo per cui è importantissimo avere due stazioni, perché se tu hai un treno che passa vicino alla Louisiana, non hai lo stesso treno che passa allo stesso momento vicino allo stato di Washington. Quindi puoi ripulire i tuoi dati da qualsiasi contaminazione proprio perché cerchi questo legame temporale tra il segnale visto da una stazione e visto dall'altra. In più c'è un elemento molto interessante in questa branca della scienza che è unico al momento in molte ricerche astronomiche, è che alcuni scienziati prendono in giro in pratica altri gruppi di scienziati dentro LIGO, nel senso che ogni tanto, proprio per testare lo strumento, vengono inserite quelle che in gergo si chiamano fake detection, cioè vengono inseriti dei segnali che simulano la presenza di un'onda gravitazionale ma in realtà sono totalmente artificiali, e soltanto due persone all'interno di tutto il team conoscono che questo segnale è falso, e questo è fatto in modo per permettere al team di sviluppare modi per realmente discriminare tra segnali reali e segnali falsi.
E effettivamente è ben riuscito questo sistema di finte e truffe ai danni dei propri colleghi. Luca, si è parlato dello scontro e degli effetti cosmici del scontro fra due buchi neri, appunto, di dimensioni enormi.
La cosa che ha reso questa scoperta ancora più straordinaria è che non solo abbiamo detettato le onde gravitazionali, ma sembra anche siamo stati in grado di capire qual è stato il fenomeno fisico responsabile per l'emissione delle onde gravitazionali. In questo caso l'idea è che i ricercatori siano stati in grado di rivelare lo scontro tra due buchi neri supermassivi che orbitavano l'uno attorno all'altro e l'emissione di onde gravitazionali ha fatto in modo che i due buchi neri perdessero gradualmente energia, spiralizzando uno contro l'altro e infine creando una fusione, e il prodotto finale è un singolo buco nero con la massa approssimativamente uguale alla massa, alla somma delle masse di due buchi neri. E questo ancora una volta è qualcosa di straordinario, perché fino a qualche anno fa era già un sogno rivelare onde gravitazionali. L'idea anche di poter associare direttamente a che fenomeno fisico stiamo osservando è qualcosa di fantastico.
Quali sono le implicazioni di questa scoperta? Perché detta così potrebbe sembrare soltanto, diciamo, una conferma della teoria di Einstein, molto interessante, ma niente di più. In realtà è una scoperta che apre nuovi orizzonti.
Sì, è una scoperta che molti sostengono nel campo dell'astronomia rivoluzionerà nei prossimi decenni lo studio del cosmo, proprio perché al momento finalmente abbiamo un altro modo per studiare i corpi celesti. Noi in astronomia abbiamo il problema che non possiamo pigliare le galassie e metterle in un laboratorio e guardarci da tutti i punti di vista, quindi siamo, come si dice in inglese, stuck, siamo fissi a guardare il cielo con i nostri telescopi. E l'unico vantaggio è che, grazie a Dio, ogni frequenza ci dà informazioni su una proprietà diversa delle galassie. Per esempio, in ottico vediamo le stelle, in infrarosso vediamo la polvere, in radio vediamo il gas. Con la possibilità di dettare onde gravitazionali possiamo aprire completamente una nuova branca di ricerca, perché possiamo direttamente andare a guardare i movimenti dei corpi celesti e guardare fenomeni estremamente potenti che in molti casi avvengono in zone che non sono osservabili con nessun altro telescopio, semplicemente perché, per esempio, questo spiralleggiamento di buchi neri in genere avviene nei centri delle galassie, dove abbiamo un sacco di oscuramento da polvere, e quindi non è assolutamente possibile osservarli in altro modo. Quindi è come avere un nuovo telescopio che ci apre un dominio completamente nuovo nello studio dell'universo. Fino ad ora siamo sempre stati a caccia esclusivamente di luce, adesso siamo a caccia di segnali emessi direttamente dalla gravità e dalle proprietà degli oggetti nel cosmo, che quindi è completamente una nuova branca nello studio dell'astronomia.
È una tecnologia che potrebbe venire utilizzata, naturalmente una volta perfezionata, anche per scoprire cose molto più vicino. Per esempio, si parla tanto del famoso Planet 9, il nono pianeta nel sistema solare. Si potrebbe utilizzare le onde gravitazionali per scoprire se esiste davvero?
No, purtroppo no, nel senso che anche per un pianeta come Planet 9 l'effetto delle onde gravitazionali e le onde gravitazionali emesse da pianeti di quella massa sono ancora totalmente fuori dalla portata anche degli strumenti nei prossimi 10 anni. Quello che questi tipi di strumenti ci permetteranno di fare è capire molto più in dettaglio l'evoluzione di oggetti massivi come buchi neri, stelle di neutroni e supernove.
Si aprono veramente tempi eccitanti per la ricerca scientifica. Luca Cortese, grazie per averci portato in questo viaggio alla scoperta delle onde gravitazionali.
Grazie mille a voi. Ciao.